Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Cominciamo oggi il percorso sul sesto comandamento e lo facciamo proprio dalla prospettiva di nostro Signore che ha posto l'accento su un aspetto molto particolare. Ne vedremo diversi, analizzeremo chiaramente e i vari peccati contro questo comandamento, ma è importante che prima vediamo proprio che cosa ci ha detto nostro Signore su questo. In particolare mi riferisco al passo di Matteo 5, 27-28, quando appunto Gesù parla dell'adulterio del cuore. Sì, perché la morale solitamente si interessa di adulterio propriamente detto, cioè l'unione sessuale tra un uomo e una donna che non sono sposati tra di loro, pur essendo almeno uno di essi legati da un vincolo matrimoniale. Quindi solitamente si occupa appunto della realizzazione di questo tipo di unione che appunto è gravemente disordinata. Tuttavia, anche grandi santi, penso a San Francesco di Sales, hanno parlato di quello che avviene nel cuore, quindi in relazione alla dinamica del desiderio, prima che avvenga l'adulterio propriamente detto, ma appunto quel d'adulterio potremmo dire senza commettere adulterio, cioè senza l'atto esteriore, ma senz'altro un qualcosa che coinvolge tutta la nostra persona, che ci distrae dal vero amore verso Dio, verso il coniuge e che oggi comunemente chiamiamo flirt. San Francesco di Sales non li chiamava appunto con il termine inglese, evidentemente, ma le chiamava passioncelle. Se avete modo di consultare il suo celebre testo, La Filotea, vedrete che lui ha parole durissime. Come mai però in fondo ancora non si tratta appunto di adulterio? San Francesco di Sales dice che questi flirt consumano la persona che li porta avanti e di conseguenza tolgono energie ad altro. Addirittura le definisce la peste del cuore. È sicuramente uno dei passaggi più duri della Filotea, quello dedicato alle passioncelle. In fondo, San Francesco di Sales, da profondo conoscitore del cuore umano, riesce a smascherare una dinamica tanto frequente e tanto disordinata oggi come già al suo tempo, perché i flirt sono veramente qualcosa che distoglie l'anima dal vero amore, quindi dal vero bene, anche se apparentemente non sembrano così gravi. Traduciamolo ai tempi nostri, un semplice caffè insieme, un messaggino con l'emoticon a forma di cuore, uno scambio di battute, ammiccanti, chi oserebbe dire che si tratta di adulterio. Eppure gli uomini e le donne ne restano catturati perché in fondo chi instaura una relazione di questo tipo con una persona da cui si sente attratta, pur essendo già sposata o consacrata, perché purtroppo queste dinamiche riguardano tutti noi. Seppure la persona non abbia, dicevo, fin da subito l'intenzione di completare questa specie di relazione con un atto fisico di vero e proprio adulterio, però investe molte energie in questo sentimento autoreferenziale che da un lato soddisfa, dall'altro dà la sensazione di non essere mai appagati, è come una droga che porta a ricercare continuamente questo scambio frivolo per mantenere l'effetto positivo o magari per coprire in modo palliativo, potremmo dire, disagi affettivi o di altro tipo. Le passioncelle non sono una vera relazione con l'altro, fatta di impegno, dedizione, crescita personale, di coppia, per anche imparare ad amare quotidianamente l'altro per ciò che è. Ma sono un po' la ricerca di un'oasi, il tentativo di placare, no? Una sete che si sente nel proprio cuore, che però di fatto porta a vivere in una sorta di mondo parallelo, fa sembrare come un'oasi vero un rapporto che non lo è, proprio perché manchevole delle basi stesse del vero amore. Ma allora le persone che intrecciano, acconsentono a relazioni del genere, perché lo fanno? Perché si preferiscono relazioni fugaci, inconsistenti, a volte virtuali, fino al paradosso contemporaneo, per cui non si è capace di stare insieme, a lungo alla luce di un progetto di vita, poi dall'altro si generano dipendenze affettive di ogni tipo, anche, quelle, per esempio, del cybersex. Beh, allora le ragioni sono molteplici, sicuramente. Da un lato c'è un difetto della considerazione stessa di amore. Noi siamo in un'era emotivista dove il nostro must è va dove ti porta il cuore, quindi l'amore è circoscritto all'ambito dei sentimenti. Questo ha un'importante radice antropologica perché in primo luogo è l'appiattimento delle dimensioni dell'essere umano e anche potremmo dire la resa della ragione che viene inghiottita dalle facoltà inferiori, no? Le passioni. Dall'altro c'è anche il fatto che questo va a generare un difetto nella coscienza che ne esce sopraffatta nella sua capacità di giudizio. E poi c'è chiaramente il fatto che la persona viene ridotta a mezzo di piacere, c'è una concentrazione su di sé più che sull'altro e questo chiaramente in qualche modo svilisce non solo la persona oggetto di questo mio sentimento, ma svilisce anche me perché anch'io sono in qualche modo ho un oggetto, divento uno schiavo che non si sa svincolare da questa situazione. Ebbene, allora, chiarire appunto che questa dinamica del desiderio, che è proprio quella che infatti condanna nostro Signore Gesù Cristo, è qualcosa che avviene appunto nel cuore, che manifesta anche una gestione sbagliata di questo desiderio, che in realtà è una parte originariamente costitutiva dell'essere umano. Il desiderio è qualcosa, lo dice la parola stessa, desidera, che ci spinge tutta la vita verso la patria celeste. E il problema è che noi diamo risposte parziali a questo, cerchiamo di soddisfare questo desiderio intrinseco attraverso il soddisfacimento dei desideri. E questo appunto può andare a generare, anche se non ancora un atto fisico, come poi noi vedremo, vero e proprio, ma ci porta dentro una divisione. Il nostro cuore è adultero nel senso, potremmo dire, chimico del termine, no? Una sostanza è pura nella misura in cui non è mescolata ad altro. Un cuore puro è quel cuore che è tutto d'un pezzo, che ama colui che è chiamato ad amare, quindi il coniuge o Dio nel caso del religioso. Invece un cuore adultero è un cuore diviso tra tanti amori e il nostro Signore ci mette proprio in guardia da questo, così come anche in guardia da questo circolo vizioso nel quale la curvatura del desiderio ci porta a un amore falso perché centripeto. E allora qui capiamo che l'errore o il vizio in questo caso non è propriamente nell'oggetto del desiderio, ma nel modo di desiderare quell'oggetto, questo desiderio della cupiditas che partendo da un amore verso se stessi disordinato giunge al disprezzo di Dio e finisce con la deformazione dell'uomo che è prigioniero. Ecco perché dicevo a essere svilito non è solo l'oggetto del mio desiderio, ma anche io stesso, perché io stesso divento un oggetto, divento appunto uno schiavo. Questo allora ci spiega ancora meglio che l'adulterio del cuore viene commesso non soltanto perché l'uomo guarda in un certo modo la donna che non è sua moglie, ma proprio perché guarda così una donna. Se guardasse in questo modo sua moglie, commetterebbe comunque una forma di adulterio del cuore. Perché? Perché il cuore umano è chiamato ad amare in una forma diversa, è chiamato alla purezza. Ecco perché la severità e la forza della proibizione dell'adulterio della carne, così come quello del cuore, si ricavano già indirettamente dal testo del discorso della montagna, cui Cristo, nostro Signore, parla del cavare l'occhio e del tagliare la mano, proprio perché Cristo ci insegna che il comandamento si adempie attraverso la purezza di cuore, e questa non viene partecipata all'uomo se non a prezzo di fermezza nei confronti di tutto ciò che ha origine dalla concupiscenza della carne. Allora capiamo che oltre a essere tradito il valore sponsale appunto all'interno di questa dinamica, qui c'è qualcosa che va proprio a fondo di ciascuno di noi, che è ancora una volta la chiamata a un amore disinteressato, così come abbiamo parlato in altre occasioni dell'amor benevolenzie o amor amicizie, cioè quell'amore che invece punta diritto verso il bene dell'altro. E allora capiamo anche che è l'amore la salvezza di quel desiderio costitutivo che abbiamo in noi. La libertà dell'uomo è fatta per il dono di sé all'altro, e in questo dono si integra anche il desiderio, che sottomettendosi alla verità accetta di riconoscere il primato dell'altro. E questo apre all'uomo, agli sposi, alle persone consacrate, veramente una possibilità di amare secondo ciò che noi siamo come esseri umani creati appunto a immagine e somiglianza di Dio. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.